Bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che riguarda le interrogazioni e le interpellanze. Dunque, la prima interpellanza è quella che ha presentato Vivi Cameri, che ha come oggetto fatto di cronache riguardante il CISA Ovest Ticino. La vuoi illustrare?
Sì, diamo lettura. Consigliere Gambaro. Nei giorni scorsi è tristemente apparsa sui media locali una serie di notizie riguardanti il deplorevole operato di alcuni dipendenti delle presunto deplorevole operato di alcuni dipendenti delle cooperative che prestano servizio presso le strutture di proprietà del CISA Ovest Ticino. Pur sapendo che le indagini sono in corso e che le notizie sono in evoluzione, nel rispetto della privacy e nell'ottica più ampia del garantismo, chiediamo una relazione generica circa le notizie in possesso dell'amministrazione. Un incontro con i vertici del CISA, con i rappresentanti del CDA, delle amministrazioni consorziate, dei dipendenti, delle organizzazioni sindacali, delle cooperative, al fine di essere aggiornati in maniera ufficiale. Quali azioni degli enti consorziati intraprenderanno nei confronti delle cooperative che attualmente si sono aggiudicate l'appalto di gestione, sia nell'ottica risarcitoria che in quella di prevenzione di altri fatti analoghi? Grazie.
Sì, grazie consigliere Gambaro. Allora, a seguito di quello che è accaduto all'interno della comunità di Villa Varzi, lunedì c'è stata la presenza dei carabinieri con l'incriminazione degli operatori. Mercoledì c'è stato un CDA straordinario con anche come auditori sia l'Assemblea dei Sindaci che le due cooperative. La cooperativa L1 come capofila che ha in gestione, cioè che ha in appalto il servizio per la disabilità, e la Helios, che è la cooperativa a cui L1 ha dato il compito di gestire Villa Varzi. Quindi in quell'incontro le cooperative ci hanno rendicontato di quello che a loro era stato dato di sapere, semplicemente appena si fossero costituiti come parte civile avrebbero potuto anche avere in mano la documentazione, i filmati, perché a tutt'oggi non erano ancora in possesso di nessun dato anche visivo di quello che i carabinieri avevano ripreso durante i mesi in cui erano state poste queste telecamere all'interno dei locali di Villa Varzi. Naturalmente questa attività investigativa non era a conoscenza né delle cooperative né degli operatori né del consorzio, è stata un'operazione investigativa tenuta nel più riservo possibile, e quindi a noi fu in pratica subito fatto presente le azioni che la cooperativa Helios, di cui questi operatori, queste OS che sono state denunciate, facevano riferimento, e la cooperativa Helios ha immediatamente licenziato. Il loro ufficio legale ha dato l'ok per il licenziamento. La persona tra queste tre OS che era già stata in un primo tempo non aveva più ripreso servizio all'interno di Villa Varzi dopo la prima contestazione davanti al giudice, anche se poi il giudice aveva deciso di lasciare comunque cadere quelle accuse, perché apparentemente non riguardavano la persona indagata, però non aveva più ripreso servizio. La cooperativa si era comunque tutelata con una sospensione dal servizio. Quindi l'ulteriore periodo, che in pratica è stato di circa 20 giorni tra quello che era successo la prima volta ha riguardato la ripresa degli altri due OS, che alla fine sono tre OS. Tre OS vuol dire che sono quel personale che si occupa degli utenti della Villa Arzi, della Villa Varzi, e che a tutti gli effetti, abbiamo chiesto anche una verifica in questo senso, hanno i titoli professionali per questo tipo di, no, la prima cosa che che ci siamo domandati è se avevano una preparazione professionale. E quindi c'è stato quell'incontro subito dopo l'audizione, in cui la Elios ha presentato anche una relazione di quelle che erano le modalità di monitoraggio che la cooperativa utilizza nei confronti dei propri operatori e della gestione della residenza, e quindi ci sono le segnalazioni quotidiane in cui gli operatori devono rilasciare cosa è successo. Di solito è sempre cosa è successo in negativo. A questo punto la cooperativa si vuole salvaguardare, vogliono che attestino anche d'ora in avanti se quello che accade di positivo, perché naturalmente c'è una responsabilità penale delle tre persone. Quello che la cooperativa vuole raggiungere è che tutti si assumino le loro responsabilità, perché comunque il fatto che siano dovuti intervenire con un'indagine fatta da esterni e non con una segnalazione interna ha messo in crisi la cooperativa, no? Se io lavoro a fianco di un operatore e vedo che le cose non vengono fatte, devo segnalarlo, e quindi chi segnala che va tutto bene, anche quel tutto bene è un'assunzione di responsabilità, e in questo la cooperativa ha modificato. Loro hanno queste modulistiche che vengono compilate, poi vagliate dal coordinatore, piuttosto che comunque i soggetti a cui fanno riferimento sono soggetti particolarmente deboli, particolarmente sensibili, che hanno bisogno di tutta una serie di attenzioni, ma anche di interventi da protocollo e non semplicemente su il buon senso della persona. Quindi loro ci hanno illustrato le nuove modalità di protocollo che attivavano immediatamente con i propri operatori. In Villa Varzi non ci sono solo OS, ma ci sono anche educatori. In realtà il maggior numero di ore la cooperativa la fornisce come educatori, che però sono presenti nelle ore diurne. Esatto, mentre nelle ore dove c'è la residenza totale e sono le OSE che si occupano di questo. Terminata l'audizione e venuti in possesso della relazione della cooperativa, io non la leggo e non posso leggerla la relazione, quello che vi dico è che hanno apportato subito degli interventi sulle tre persone, hanno modificato i protocolli di controllo e hanno subito, già nel pomeriggio di lunedì, fatto l'incontro con le assistenti sociali del consorzio, con i parenti degli utenti, per metterli innanzitutto al corrente di quello che era accaduto nella mattinata, di condividere comunque con i parenti la situazione, quindi capire se anche da parte dei parenti c'era una situazione di dubbio. Comunque c'è stata un'elaborazione, diciamo, di gruppo, no? Il gruppo ha cominciato a ragionare, a cercare di interiorizzare anche l'accaduto, in funzione del fatto che i parenti sono stati immediatamente informati prima che accadesse, ma già anche alla prima situazione creata con un solo operatore gli assistenti sociali erano intervenuti con la cooperativa a chiarire ai parenti degli utenti quello che era avvenuto. Quindi sia l'assistente sociale del consorzio sia gli educatori della cooperativa si sono immediatamente preoccupati della comunicazione con i parenti, perché di fatto l'impatto della notizia era molto pesante. da parte quindi delle cooperative c'è anche una loro scelta legale. Il consorzio, al termine di quell'incontro, quando le cooperative hanno lasciato la sala del CDA, il CDA ha deciso di dare un incarico a un legale a tutela del consorzio, che è il committente, no? E quindi al legale sono state date indicazioni riguardo anche la lettura del capitolato, per vedere se già nell'immediato c'era da parte del consorzio l'obbligatorietà o il dovere di prendere in mano delle decisioni di tipo amministrativo o comunque legato al rispetto di quello che erano quelli che erano gli obblighi del capitolato da parte della cooperativa, di seguire e comunque mantenere i contatti con i legali delle cooperative e in attesa dell'udienza preliminare, che solo in quell'occasione andrà a definire quali sono le accuse e su quali prove si basano, allora dovrà in qualche maniera o scattare da parte del consorzio di costituirsi parte lesa e quindi di farsi anche loro come parte civile, o comunque di essere presente per poter valutare di conseguenza alle accuse che vengono mosse tutta la parte legale da seguire. Io ho parlato anche con l'ingegner Capetta, che è il nostro rappresentante all'interno del CDA. Anche in questi giorni la cooperativa ha fatto avere una nuova relazione, così come il direttore sanitario ha fatto avere una sua relazione riguardo all'andamento della Villa Varzi. Anche l'ingegner Capetta mi diceva: guarda, aspettiamo un attimo, nel momento in cui abbiamo ulteriori informazioni, perché per intanto al consorzio non viene data nessuna informazione. E quindi loro si affidano al legale, l'avvocato Pellegrini, il legale che è stato scelto dal consorzio per tutelarsi, e quindi mi diceva: la volontà dei consiglieri di essere informati è legittima, valutiamo il momento in cui è possibile fare un'audizione con anche gli amministratori dei consigli comunali, in cui dire: ecco, la situazione è questa, noi stiamo sicuramente il CDA con questo incarico legale sa che qualsiasi cosa succeda il legale può suggerire le scelte da fare, e con la cooperativa c'è questa relazione che è stata inviata entro oggi, quindi io non ne sono, no. Però mercoledì c'è l'assemblea dei sindaci per quanto riguarda la votazione dell'assestamento di bilancio del consorzio, e in quella sede sicuramente avremo la possibilità di chiedere se ci sono fatti nuovi o meno. E io invito comunque, ma posso anche da parte mia, che qualora ci fossero dei fatti nuovi contatto i capigruppo direttamente, e quindi valutiamo insieme i fatti che sorgeranno fuori. Sicuramente è una cosa molto grave, molto pesante, come si diceva nell'assemblea dei sindaci, fino a quando lo senti nei giornali che accadono da altre parti non cioè, esatto, quando è qualcosa che è tanto vicino a te, voglio dire, ti poni molte domande. Mancavano i controlli, non mancavano, fra l'altro leggendo anche la relazione del direttore sanitario, ci sono tutta una serie veramente di adempimenti molto molto precisi in queste comunità o meno. Comunque speriamo che la cosa si risolva. Per intanto i pazienti sono molto tranquilli, Il problema è che cercano i loro operatori che non ci sono più. Questo fa parte, credo, anche un po' delle patologie, no? Di avere dei punti di riferimento quando tu togli o scompaiono quei punti di riferimento da parte dei pazienti, c'è sempre un momento così. Comunque, diciamo che questo ci impone di modificare sicuramente delle modalità di monitoraggio, sia da parte della cooperativa e, perché no, anche da parte degli operatori del consorzio, che sono preposti comunque a un controllo. Non so se sono stata esauriente, quello che potevo l'ho riassunto un po' dalla relazione che mi hanno dato.
No, ecco. Ringraziamo il sindaco per la relazione, sapendo che purtroppo è una situazione molto delicata, essendoci appunto più di un problema legale e in corso, e perché va a toccare proprio qualcosa di intimo. Come si diceva, nel momento in cui si sente sui giornali, e spesso fatti di cronaca negli anni scorsi sono venuti alla ribalta per qualcosa forse anche di più contenuto. Quindi innanzitutto, fortunatamente, tra l'altro, la cosa ha avuto un... probabilmente sono stati bravi anche le forze dell'ordine e chi ha dovuto poi divulgare notizie anche a tenere un profilo decisamente basso e comunque circoscritto. Quindi grazie per la relazione, che è chiaro una relazione parziale, anche con tutte le premesse che avevamo inserito, considerando appunto la privacy piuttosto che il principio del garantismo. Di contro vorremmo essere parte integrante in questa elaborazione, diciamo, di quello che è successo, ed eventualmente anche contribuire, per quelle che sono le competenze degli amministratori, nella predisposizione delle buone pratiche, piuttosto che di tutto quello che può servire ad evitare purtroppo esatto che si ripetano, fermo restando che tutte le pratiche, tutta la burocrazia purtroppo può arrivare fino ad un certo punto, ma poi c'è la componente umana, che è quella imponderabile,
che è sempre una variabile.
Passo alla seconda interrogazione. L'interpellanza riguardano come oggetto le infrazioni del codice della strada. Prego.
Abbiamo riscontrato come negli ultimi tempi e sempre più spesso le multe per divieto di sosta non vengono più messe sul parabrezza delle auto, ma vengono inviate a casa tramite raccomandata, le cui spese vengono imputate al cittadino. Pur nella consapevolezza che la normativa lo prevede, che le infrazioni del codice della strada debbano essere sanzionate nell'ottica però educativa e non punitiva, e senza perdere di vista la crisi economica in cui versano molti dei nostri cittadini, chiediamo se l'amministrazione si sia resa conto che le sanzioni aumentano di circa 12 euro per spese postali, verificando di fatto la riduzione prevista a livello nazionale del 30% per i pagamenti effettuati nei termini dei 5 giorni. Se il metodo attuato è finalizzato all'emissione di più verbali di contestazione in un minor tempo, così da far più cassa, e se l'amministrazione ritiene di riconsiderare il metodo attuato. Inoltre, quanti verbali con lo stesso metodo sono stati comminati negli anni 2013, 14 e 15. Grazie.
Assessore Siano, mi relaziono a quanto scrittomi dal comandante della polizia locale. Quindi, dalla lettura dell'interpellanza, è dovere di questo comando precisare quanto segue, che in riferimento alle affermazioni e domande contenute nella stessa. Tale affermazione dovrebbe essere sostenuta da prove, da segnalazioni o reclami che a questo comando non sono pervenute. Pur nella consapevolezza, come citato nella stessa interpellanza, il codice della strada all'articolo 201, che è sottoriportato, ammette la contestazione e quindi la successiva notifica in caso di mancanza del conducente. Inoltre non vi è norma che impone l'apposizione dell'avviso di accertamento su parabrezza. Non vi leggo tutto l'articolo 201. Ok. Quindi, si omettono di commentare le prime tre richieste e si comunicano i dati in possesso ed estrapolati dal programma contravvenzione dal 2004 al 2015, novembre 2015. Allora, partiamo nell'ultimo anno, è inutile che facciamo tutto 10 anni di... Nel 2014 ci sono state 1.343 verbali affissi sui parabrezzi, 1.038 verbali non affissi sui parabrezzi. Vuol dire che questi 1.038 non sono solo verbali di divieti di sosta, ma c'è un insieme di verbali che vengono inviati a casa, quindi anche autovelox e quant'altro, quindi è impossibile fare una statistica vera e propria. Mentre nel 2015 addirittura i preavvisi sui parabrezzi sono diminuiti a 1.102 contro 879 verbali che non vengono affissi sui parabrezzi, quindi dall'anno prima all'anno dopo c'è stato un abbassamento. Premetto che nei primi 6 mesi avete governato voi, quindi le disposizioni prima che noi ci siamo messi in campo abbiamo aspettato almeno settembre. Per quanto riguarda il periodo settembre-novembre 2015, qui possiamo riportare i dati delle sanzioni che sono state rilevate senza l'opposizione del preavviso di sosta, quindi nel parabrezza. Allora, sì, divieto di sosta per spazzamento strade, via Garibaldi numero 3, verbali, via Toscanini 8, via Mare 4, via Ballara 1, via Matteotti 4, via Donizetti 3, via Monte Imperiale 1, via Partigiani 1, per un totale di 25. È il tuo quello lì.
Hai contestato?
Allora. Vado avanti. Sosta elevate intorno al perimetro delle scuole dalle 7.30 alle 8.10, quelle lì senza la notifica sul parabrezza. In piazza Dante 7, via Giuliani 1, via De Amici 10, via San Francesco 7, via Mazzucchelli 4, via Cavour 15, per un totale di 44. Inoltre, considerazioni si possono fare su come sono state elevate le sanzioni negli anni scorsi, su quanto personale si è potuto mettere a disposizione per i controlli, sulle direttive che varie amministrazioni hanno di volta in volta ritenuto di comunicare al Comando di Polizia Municipale. Ritengo che il personale di polizia locale stia svolgendo il proprio compito nel rispetto della legalità, mentre i cittadini che sono stati sanzionati nei pressi delle scuole elementari, già ampiamente avvertiti con circolare consegnata ad ognuno degli alunni, nella quale si raccomandava di non creare pericolo e disagio ai pedoni, perché come sappiamo i pedoni sono gli utenti che sono più deboli, quindi che si apprestano comunque a raggiungere la scuola. Lo stesso si può dire per le poche sanzioni elevate per il divieto di sosta per lo spazzamento strade, dove per un numero di oltre 100 posti auto barra giorno regolamentati ci sono state solo 25 sanzioni in 3 mesi. I cittadini che abitano nelle zone regolarmente ne sono a conoscenza da più di 3 anni, tranne per i posti di via Marè e via Leramo, per i quali è stato spostato l'orario a maggio, quindi pochi mesi fa. Comunque i cartelli sono ben visibili. Voglio rassegnare inoltre quanti pensano che la polizia locale non utilizzi i preavvisi di sosta per avvertire i trasgressori dell'avvenuto accertamento, comunicando che solo nella mezz'ora in corrispondenza dell'entrata e uscita a scuole viene adottato tale legittimo sistema, in quanto è materialmente impossibile controllare via De Amicis, via Giuliani, parcheggio, via Cavour, via Mazzucchelli e via San Francesco, fermandosi a sanzionare i veicoli in sosta vietata. Nel contempo si controllano anche le diverse aree regolamentate per lo spazzamento strade, ricordando che i divieti partono dalle ore 6 del mattino per dare modo all'operatore della spazzatrice di pulire senza intralcio e in modo più congruo. In ultimo, Vorrei segnalare che da quando è stato intensificato il controllo della piazza Dante e di tutte le strade che conducono alle scuole elementari, come indicate dalle direttive dell'assessorato alla sicurezza, si è raggiunto un buon risultato in termini di veicoli in sosta vietata e in transito, notando che molti genitori hanno imparato a sostare nelle aree apposite dislocate nel centro cittadino, mentre altri genitori stanno soffrendo del servizio piedibus con partenza dall'area mercatale ed ex COP. Però quello che io poi voglio aggiungere a quanto scritto dal comandante è che noi dovremmo sollecitare i cittadini ad essere più coerenti, perché se rispettiamo le regole ci rispettiamo noi stessi, perché noi non abbiamo nessun interesse a far cassa. No, è un mio pensiero, perché le posso dire che ho ricevuto solo due cittadini, di cui uno, io gli ho detto, ho avuto un bel coraggio, ne ha prese tre di multa, e avevo il figlio che diceva, perché papà è un imbecille, chiedo scusa, tanto non ho fatto nome di chi. Non è bello, perché dico, se uno prende una multa, ne prende due, ne prende tre, perché mette l'auto in doppia fila, non in una, in doppia fila, e venire a parlare con l'assessore, io ho ascoltato benissimo. Ma io ho detto che no, queste sono le lamentele che avvengono, ma di lamentele di biglietti non messi né il comando dei vigili, tantomeno io non ne ho ricevuti, tranne che in piazza qualche doppia o tripla multa per un doppio divieto di sosta, doppia fila o qualcuno addirittura tripla fila. Noi stiamo sollecitando, e vorrei che anche la minoranza ci aiutasse in questo, a comunicare ai cittadini di... Abbiamo tante aree parcheggi, ne abbiamo 42 all'area mercato, altri 40 e passa se stanno quasi per terminati in Viale Roma, abbiamo via Mazzini, abbiamo circa ad occhio e croce 300 parcheggi nel giro di 50 metri dalla piazza, quindi credo che se qualcuno prende qualche verbale... Poi, francamente, noi abbiamo un numero ridotto di agenti, e lei come ex sindaco sa benissimo che un agente posto in sicurezza nella piazza o nelle zone delle scuole non può andare a notificare per iscritto in modo immediato della contravvenzione. Quindi si prende il numero di targa, perché deve tutelare soprattutto quanto previsto per la sicurezza dei bambini che escono e entrano a scuola. Infatti la maggior parte delle multe che non vengono messe sui parabrezzi sono quelle davanti alla fascia dalle 7:30 alle 8:10. Questo è quanto.
Ma devo dire, non siamo granché soddisfatti della risposta ricevuta, nel senso che i dati che ci ha fornito il comandante purtroppo non sono omogenei, nel senso che mettendo chiaramente insieme dei dati che riguardano anche altri tipi di contravvenzioni, è chiaro che non si può. Il nostro scopo era quello di stabilire uno storico nell'ultimo triennio, andando a mischiare con altri tipi di notifiche. È chiaro che gli autovelox, ad esempio citati da lei assessore, viaggiano con un altro tipo di contestazione abitualmente.
Ma la notifica arriva a casa e nel pacchetto purtroppo non possiamo estrapolare, perché non si riesce, matematicamente è quasi impossibile, a meno che io non
me ne rendo conto, dico solo che per questo motivo non siamo granché soddisfatti.
Mi dispiace, però perché... voglio dire che l'interesse dell'amministrazione è quello di tutelare soprattutto le parti più deboli, e quindi io sollecito ancora una volta tutte le parti qui presenti, non solo, di sollecitare i cittadini, che poi sono pochissimi, no, ma sono pochissimi quelli che sono sempre ripetitivi, sempre gli stessi che vengono a lamentarsi, che prendono il verbale perché i 5 minuti di tolleranza non ci sono, basta svegliarsi 5 minuti prima, anzi le dirò di più, che qualche genitore, proprio perché ha preso più di un verbale, si è deciso a mandare il figlio col piedibus, con tanta allegria da parte dei ragazzini, qualcuno era presente. Quindi noi facciamo del nostro meglio, gli agenti della polizia locale fanno del loro meglio, e posso dire che prima di fare un verbale qualcuno si fa due o tre giri, qualcuno va anche a citofonare a casa dicendo sposta il camion dalle strisce pedonali, cioè ci sono tante, sì, facciamo anche quello, perché noi non abbiamo interesse a far cassa, assolutamente, cerchiamo solamente di far rispettare. Come? No, non è giusto, ma comunque per essere molto collaborativi facciamo anche questo. Poi voglio dire, come la si fa, sembra non la si fa mai bene, e quindi noi come amministrazione non ci metteremo mai contro il codice della strada. Sicuramente siamo già e saremo ancora tolleranti ad affrontare degli argomenti, però ci fermiamo qui. Grazie.
Mi chiedevo, ecco, stavo dicendo semplicemente che non siamo soddisfatti perché i dati che ci interessavano erano dati di natura differente. Se poi non è possibile risalire, prendiamo atto, però questo continua a crearci la non soddisfazione. Abbiamo un po' subito giuste considerazioni dell'assessore Siano, ma non stavamo certo tutelando chi contravviene le regole.
Non l'ho neanche pensato, e chiedo scusa.
No, però rimarcandolo giustamente, ci rendiamo conto assolutamente che tutte le contravvenzioni che vengono elevate evidentemente hanno un fondamento più che concreto, e quello che andavamo a contestare era il metodo di notifica, diciamo, semplicemente perché questo va a creare, innanzitutto non ha una funzione immediatamente pedagogica, significa che c'è qualcuno che ha preso più di una multa, non perché il padre, come cito l'assessore Siano, è un imbecille e continua a...
No, l'ha detto il figlio.
Ho citato quello
riferito.
Che ha detto lei.
Vabbè, ma comunque va bene, allora, tanto non abbiamo fatto nessun nome.
Ecco. Ma semplicemente perché, ad esempio, per quanto riguarda la spazzatrice, è chiaro che se io parcheggio sbagliando in un punto in cui quel giorno non posso lasciare la macchina, prendo una multa ma non lo so, e continuo a parcheggiare lì perché sbaglio, pur essendo convinto di essere nel giusto, e la settimana successiva prendo un'altra multa, e la notifica è successiva alla seconda multa, significa che io prendo due multe, pago due notifiche, quando con una segnalazione immediata avrei preso una sola multa, subito magari non la notifica perché l'avrei trovato sul parabrezza, e avrei imparato immediatamente che lì la macchina quel giorno non ce la devo più lasciare. Abbiamo fatto un esempio generico, ma anche un esempio particolare, perché alcuni cittadini ci hanno fatto presente questa cosa e ci risulta l'abbiano fatta presente anche al comandante. Quindi da parte nostra non c'era la volontà di andare a tutelare chi parcheggia in maniera selvaggio, chi parcheggia in seconda fila, chi non sfrutta il pedibus. Questo non è assolutamente. Noi ci rendiamo conto che i cartelli ci sono e non, ripeto, non...
Se il caso per esempio citato è che se per 3-4 anni la pulizia di una via avveniva, per dire, di giovedì, e di colpo cambia il giorno delle pulizie, con un cartellino alto un dito orizzontali, e uno non è più che attento ed è abitudinario che parcheggia la macchina in quel posto da 3 anni e cambia questa cosa, che non siamo tenuti ad andare a vedere, o il cittadino andare a vedere le ordinanze, che peraltro in questo momento ordinanze pregresse sempre sul sito, come tante delibere e determine, non si trovano, ne trovi solo alcune, faccio la segnalazione già che ci sono, per cui non è tenuto, nel momento in cui non vi è una segnalazione palese poteva essere un foglio di queste dimensioni appiccicate al cartello che si diceva che cambiava il giorno, ma la sostituzione del giorno è un pezzettino di adesivo alto così, cioè, e questo per abitudine ha parcheggiato, se lui prendeva la multa sul parabrezza si accorgeva subito. La multa è pervenuta 9 giorni dopo a casa con raccomandata, da quando è stata. Quindi ha fatto tempo farsi un altro lunedì e beccarsi due multe Questo era la contestazione, il vice commissario, che ha scritto che non ci sono state lamentele, ne ha avute a mia conoscenza almeno tre. Per cui, insomma, anche quando si scrive non ha avuto lamentele, bisogna stare attenti, perché ho nome e cognome di chi è andato a lamentarsi.
Allora, il riferimento dell'area dove è stato cambiato a maggio, i verbali sono stati iniziati a fare nel mese di settembre, quindi abbiamo avuto maggio, giugno, luglio, agosto, 4 mesi per documentarsi. Se vogliamo mettere i bigliettini nella casella della posta, che cambia, io lo mettiamo, voglio dire, non è quello il problema. Allora, il problema è che non avendo agenti, allora non avendo agenti a sufficienza, purtroppo in una fascia d'orario si fanno più servizi e quindi non abbiamo il tempo necessario, anzi non hanno il tempo necessario per soffermarsi a ogni cavillo di infrazione. Quindi purtroppo, se il governo non ci aiuta ad assumere, questo purtroppo è il risultato. Nonostante tutto, dall'anno scorso a quest'anno abbiamo fatto meno verbali, sia con la fissione sul parabrezza che senza fissione. Quindi credo che una vicinanza alla cittadinanza c'è stata, almeno da quanto ci riguarda. Poi non lo so, poi sicuramente non siete soddisfatti, io questo è quello che vi posso dire, e agiremo sempre meglio nel aiutare i cittadini, ma anche nel rispetto delle regole nelle parti più, per quelli che hanno meno, le parti più deboli. Questo è quanto possiamo e faremo sicuramente. Non certo per far cassa, non certo perché vogliamo fare lo scherzetto per fregare al cittadino 12 euro in più. No, il cittadino vuol dire che si guarda le normative attraverso il sito, si guarda i cartelli e agisce di conseguenza. Questo è il codice della strada e questo è quanto.
Prendiamo atto, abbiamo finito e non siamo assolutamente soddisfatti. Grazie.
Posso, no, senza registrare, che tanto non avremmo